il versetto 2 e quell'accenno all'amarezza dell'anima che Giobbe dice che gli ha provocato Dio, mi ha fatto venire in mente come prima figura Noemi del libro di Ruth, che quando torna a Betlemme, dopo essere stata con tutta la sua famiglia di là dal Giordano, diciamo così, e viene ricordata e chiamata come Noemi dolcezza, lei dice: non chiamatemi più così, chiamatemi Mara, amara, perché il Signore mi ha amareggiato, appunto. E ho pensato che di fatto si somigliano abbastanza Noemi e Giobbe, perché anche a Noemi è andata storta la faccenda, perché gli è morto il marito, gli sono morti due figli e se n'è dovuta tornare a casa. Ma ecco, la reazione delle due figure mi sembra un pochino diversa. Apparentemente, almeno quello a una prima lettura, la figura di Noemi è un po' più sottomessa, diciamo, alla sua sorte, a quello che gli è successo, a quello che Dio gli ha dato o gli ha tolto. Giobbe è più interrogativo, più come dire, inquieto. Ecco, però di fatto la sostanza è quella: entrambi riconoscono che è Dio che ha operato questo, che ha amareggiato. Allora, in questo capitolo in particolare, per questo versetto 2 e gli altri che seguono, mi sembra che però da parte di Giobbe non ci sia questa acidità, diciamo, nel giudizio nei confronti di Dio. Una parte, almeno, io la sento come accettazione di quello che Dio gli dà, perché alla fine dice che non dirà falsità, non dice menzogna, fino alla morte non rinuncerò alla mia integrità. La sento come una, appunto, accettazione della sua sorte. E quindi da una parte anche il valore di questa amarezza d'animo. Ci sono poi degli altri esempi che mi sono venuti in mente. Pietro, che nella Passione, quando canta il gallo, dice che piange amaramente, questa amarezza che gli entra nel cuore per aver tradito il Signore, alla fine va letta positivamente. Perché? Perché poi è un principio di conversione e di ritorno, ecco. C'è poi sempre questo termine dell'amarezza applicato al libretto che nell'Apocalisse Giovanni deve ingoiare, che è dolce sulle labbra e nella bocca, ma poi nel cuore genera, nell'intimo, genera amarezza. Però, appunto, è un'amarezza volta alla positività.
Mi sembra un punto molto alto il versetto 11, Io vi istruirò sul potere di Dio, non vi nasconderò i pensieri dell'Onnipotente. E Giobbe appunto si rivolge agli amici, che mi sembra che siano diventati dichiaratamente nemici, cioè ci sia consumata come una... stia provando una grande solitudine nei loro confronti rispetto a quello che loro possono capire di lui, e appunto dicendo quanto lui è potuto entrare nel mistero e nella conoscenza di Dio per ciò che ha vissuto e che ha provato, nella verità, senza menzogna, tutti i versetti in cui parla della sua fermezza nel dire quello che gli è capitato. E mi sembrano importanti per dire appunto che non si è scostato da Dio, cioè anche i primi due versetti a Dio attribuisce di avergli tolto il diritto, di avergli amareggiato l'animo, però da Dio ha ricevuto l'alito di vita, e è l'alito di Dio che è in lui, per cui è come davvero completamente ancorato a Dio, pur non potendo non dire, non dichiarare tutta la sua sofferenza proprio da lui. Ho pensato al Salmo 118, quando dice: il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte, apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. È come se pian piano forse Giobbe stesse proprio avvicinandosi a questo incontro con Dio, ma mi colpisce molto questa sua assoluta fermezza nello stare davanti a Dio, nel sentire che da Lui viene davvero tutto quello che sta vivendo, ma la vita che ha ricevuto e la vita che riceverà e la giustizia che arriverà.
Una cosa che forse non è centrale, però mi colpiva il fatto che Giobbe, nella sua difesa di fronte ai suoi amici, si appella in fondo alla sua coscienza. Dice: la mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei giorni. E ha questo criterio per... alla fine per protestare la sua innocenza, ecco. E anche nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato dice: tutto ciò che non viene dalla coscienza è peccato. Quindi insomma mi colpiva questo dono che il Signore fa a ogni uomo, che in fondo credo la presenza del suo spirito in ciascuno, e che è un criterio di orientamento rispetto appunto alla giustizia. In più, come abbiamo ascoltato appunto nella lettera, il criterio non è soltanto la mia coscienza, ma anche la coscienza del fratello, per cui il problema diventa anche non urtare, non scandalizzare la coscienza del fratello. Però, appunto, insomma, in questo libro di Giobbe la presenza della coscienza mi pare che giochi un ruolo molto importante.
D'animo di Giobbe vi è questo elemento della speranza, che sembra del versetto 8, che sembra differenziarsi appunto dagli empi, quindi anche pur in questa condizione così di durezza, di fatica, di sofferenza, però sempre quello che differenzia appunto Giobbe dagli empi è questo elemento della speranza.
Aggiungerei alle vostre osservazioni l'impressione che Giobbe non ceda, ecco, da un atteggiamento fortemente critico nei confronti dei suoi amici, e d'altra parte non protesti mai contro Dio, ma accetti la situazione in cui si è venuto a trovare, che attribuisce a Dio, perché l'inizio del discorso lo dice chiaramente: è Dio che mi ha privato del mio diritto, è l'Onnipotente che mi ha amareggiato l'animo. E se le cose stanno così, una persona può logicamente bestemmiare, ribellarsi a Dio, accusarlo, protestare, oppure può ignorare quello che gli sta succedendo e andare dove lo porta il cuore, fare quel che vuole e quindi compiere il male. Invece Giobbe non fa né l'una né l'altra scelta e rimane fermo nel suo proposito di astenersi dal male per quanto sta in lui. Le mie labbra non diranno falsità, la mia lingua non mormorerà menzogna, non rinuncerò alla mia integrità, mi terrò saldo nella mia giustizia, la mia coscienza non mi rimprovera nulla. Giobbe resta fermo, ecco, nel tempo misterioso della prova, dell'afflizione, del dolore, senza protestare contro Dio e senza compiere il male. E confronta, mi sembra, questa propria condizione personale con la condizione dell'empio e del malvagio, perché l'empio, di cui si parla dal versetto 8 fino al 12, non può mantenere con Dio questa relazione di speranza, di ascolto, di invocazione, non può trovare conforto nell'Onnipotente, non può invocare Dio in ogni momento. E invece Giobbe continua a invocarlo, Dio, attribuendogli la causa profonda della situazione che vive. Non rompe i ponti, ma continua a sperare, mentre l'empio non spera più. L'empio è identificato col male che compie e quindi non c'è più speranza per lui, è chiuso in quella scelta di male. E naturalmente anche per il malvagio, a cui è dedicata la seconda parte del testo di oggi, dal versetto 13, non c'è evidentemente questa prospettiva che Giobbe vive, benché tutte le cose che capitano a quel malvagio ricco, in fondo Giobbe le stia vivendo, perché quello che descrive della esperienza del malvagio è che ha perso i figli, che non ha più superstiti, non ha più beni, non ha più ricchezze, si addormenta ricco e si sveglia nella miseria. Dunque, in fondo, uno potrebbe dire, con in mano il libro di Giobbe, questo sei tu. E invece Giobbe continua a descrivere il malvagio come altro da sé, una sorte che non condivide, che non giustifica. Mi faceva impressione oggi ascoltare dal Vangelo quella parola che per me è sempre molto misteriosa di Gesù, quando durante la sua preghiera al Padre, quasi all'improvviso, inizia una forma di invito rivolta alle persone: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Non si capisce bene il nesso con quello che sta dicendo nella preghiera a suo Padre, ma la preghiera si apre a questo invito, ma a quelli che sono oppressi e affaticati Gesù propone di prendere il giogo, perché così facendo troveranno riposo. Il testo veramente è molto misterioso. Come è possibile che una persona oppressa e affaticata faccia l'esperienza del riposo caricandosi di un giogo? Perché questo in fondo è quello che stiamo vedendo nel libro di Giobbe. È oppresso e affaticato, ma non si smuove, non si sposta di un millimetro, rimane lì e accetta quel giogo. Troverete riposo, dice Gesù.